Allora, stamattina avevamo concluso, no, il nostro incontro accennando al problema del giudizio, no? Togli prima la trave, quel prima che riguarda il tempo della nostra vita, no? E vorrei insistere su questo aspetto con altri suggerimenti in modo da preparare il terreno per la quinta tappa, che è quello della entrata nella camera segreta del cuore. È solo in quella camera segreta che si gode l'amore di Dio. Se non si arriva a quella camera segreta, non si può godere. Quando si parla di perdono, quando si parla di non giudicare, si parla delle condizioni perché questa camera segreta si possa aprire. Se no, noi non riusciremo a godere dell'amore del Signore. Due piccoli riferimenti iniziali. Allora, il primo lo prendo dalla preghiera del Padre Nostro. Quando noi con la preghiera diciamo rimetti a noi i nostri debiti come, no, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, la domanda che si faceva San Cipriano di Cartagine, siamo nel IV secolo, che è l'autore dopo Tertulliano della più famosa, del più famoso commento alla preghiera del Padre Nostro, che è sempre rimasto nella tradizione come l'opera di riferimento, tanto che anche il rito del battesimo prende dalle riflessioni di Cipriano ancora adesso. Adesso non posso spiegarvi i vari passaggi, ma proprio per tener conto. Allora lui si faceva questa domanda. Quando noi enunciamo questa supplica, per prima cosa, cosa chiediamo? Potete rispondere? E adesso con le mascherine non riesco, allora rispondo io, non comprendo. Allora, si chiede forse la capacità di perdonare? No. E cosa si chiede? Si chiede la coscienza di essere peccatori. Penso che nessun autore moderno spiegherebbe le cose così, ma la dinamica di fondo è: primo, come fai tu a perdonare se tu non sei perdonato? Secondo, come fai a perdonare se tu non hai coscienza di essere a tua volta peccatore? La richiesta del Padre Nostro, e lui sottolinea, e va fatta ogni giorno, perché ogni giorno noi pecchiamo. Ma non è collegato al fatto che io faccio peccati, è collegato al fatto che io sono peccatore. Perdonatemi una piccola, come dire, sbavatura rispetto a quello che sto dicendo. Quando voi andate per il sacramento della riconciliazione, no? La cosa importante sembra quasi che nella nostra tradizione sia dire tutti i peccati. In altre tradizioni, non so, nella tradizione slava o anche tipo etiopica o comunque altre tradizioni, non c'è minimamente questo. C'è ricorda, fai memoria che sei peccatore. L'elenco dei peccati è secondario. Non che tu debba nascondere i peccati, intendetemi bene, ma la cosa principale è che noi siamo peccatori, perché noi facciamo troppo veloce a dire i peccati per scappare da questa percezione che siamo peccatori. Invece bisogna fermarsi lì, perché è solo fermandosi lì che tu otterrai il perdono, cioè conoscerai l'amore misericordioso di Dio, cosa che permette a te di condividerla con tutti. Allora, In fondo, questo potrebbe essere una, come dire, così, un altro suggerimento, in fondo, conoscete voi stessi, nel senso più intimo del termine, quando fate una cosa buona o quando sentite una cosa cattiva? Allora vi aggiungo, nella tradizione antica, quando si domandava, cosa devo vedere per sapere a che livello sono del progresso spirituale, cosa dovete guardare? Se voi leggete gli autori, diciamo, dopo il Cinquecento, tutti parlano del fatto che se voi avete una carità vivace, più carità avete, più siete progrediti. I padri antichi direbbero, e come fai a sapere che quella carità viene da Dio? Allora, il segno, il sigillo del progresso è la coscienza di essere peccatore. Più tu hai coscienza di essere peccatore, più il pentimento è bruciante. Più il pentimento è bruciante, più tu godi l'amore di Dio. Allora, il segno che tu progredisci non è nell'ordine dell'entusiasmo, ma è nell'ordine della coscienza di essere peccatori. Noi normalmente non sposiamo questa prospettiva, ma proprio perché non sposiamo questa prospettiva, spessissimo noi non abbiamo la sensazione del regno. Noi preferiamo rimanere, diciamo così, nell'ottica delle nostre qualità. Ma le nostre qualità davanti a Dio non contano niente. Anche perché quelle qualità sono dono di Dio. Invece la coscienza di essere peccatori è il frutto di un cuore sincero. E siccome Dio guarda il cuore, guarda il pentimento. È il pentimento che commuove Dio, non la vostra carità. Per avere come un criterio di discernimento di questa prospettiva, i padri dicono non guardare quanto è grande il tuo amore a Dio quando sei nell'entusiasmo, quando sei preso, no, dal voler fare il bene, eccetera, no? Guarda invece come reagisci quando ricevi il male. Cioè quando uno ti pesta i piedi, ti dà una bastonata, ti sibila una calunnia, eccetera, no? Cioè, da come voi reagite, voi sapete a che livello siete. È un po' quello che dice Francesco, no? Quando nelle sue ammonizioni sono, penso che sia uno dei gioielli della letteratura spirituale di tutta la tradizione, le ammonizioni di San Francesco. Cioè, ci sono degli uomini, ma io sono un uomo paziente, quindi stai a guardare tu che sopporti, diciamo, bene le persone, no? E Francesco dice, tu hai tanta pazienza, quanta tenerezza quando uno ti affligge e tu resisti letizia. Tu hai tanta pazienza quanto te ne resta in quel momento lì. Ecco, tutte queste osservazioni che ho messo un po' alla rinfusa, no? Ma è solo per, come dire, per orientare la nostra prospettiva interiore sui veri punti di discernimento. Se no, noi rischiamo di costruire, diciamo, sulla sabbia. Noi rischiamo di costruire in modo fasullo. Invece questo è, come dire, non ci si può ingannare. Vi leggo due aneddoti dei detti dei padri del deserto, sempre per farvi capire quanto è importante questa prospettiva, che normalmente però noi non sposiamo. Allora, uno ve l'avevo già accennato. Un fratello chiese ad Abba Sisoes: vedo che il ricordo di Dio rimane in me. Cioè, è come se va dall'anziano e dice: ma il Signore mi concede questo, che bello. L'anziano gli disse: non è gran cosa che il tuo pensiero sia presso Dio. È gran cosa invece vedere te stesso al di sotto di ogni creatura. Questo, infatti, insieme alla fatica del corpo, conduce all'umiltà, perché senza umiltà non si fa la scala delle beatitudini. Un altro, che questo lo cito sempre, ma come per suscitare una discussione, oggi non è per questo, però potete cogliere la punta di insegnamento, no? Allora, tenete conto che nell'antichità la pratica ascetica aveva un grande valore. Per esempio, vale ancora oggi per la tradizione musulmana, in paesi come l'Iraq, la Siria, no? Comunque in quella zona del Medio Oriente, dove l'esploit spirituale comporta sempre una grande ascesi. Non so, digiuni, ma non come facciamo noi, digiuni al venerdì. Tipo dormire sulla nuda terra, pregare molto tempo di notte, comunque un'attività ascetica e normalmente l'anelito a Dio è fuggi il mondo, fuggi gli uomini per stare tutto in Dio. Tenete conto di questo retroterra. Il detto è in questo retroterra e spiega. Allora, un fratello interrogò un anziano dicendo: se digiuno sono salvato, cioè se faccio la pratica, no, di penitenza del digiuno, ottengo la salvezza? Gli disse l'anziano: no. E penso qui siamo d'accordo. Disse il fratello: se fuggo gli uomini, in questo senso è se mi ritiro dal mondo, no? Sono salvato? L'anziano rispose: no. Disse il fratello: se pratico l'amore fraterno, sono salvato? Noi diremmo sì. L'anziano dice: no. Gli disse: essere salvato vuol dire questo: portare l'accusa di se stessi e non affliggere in nulla il proprio fratello. Così, infatti, Dio fa misericordia all'uomo. La salvezza è ricevere misericordia. E l'unico modo per ricevere misericordia è quello. Tanto che, adesso lasciamo perdere appunto i detti, ma andiamo a, come dire, come a sviscerare, no? Un certo insegnamento. Ho avuto modo, diciamo, no, di affrontare le vicende interiori di alcuni grandi personaggi del Settecento che hanno avuto un grande impatto anche per, come dire, perché hanno suscitato il movimento della preghiera del cuore a metà del secolo scorso in Romania, tanto che ho potuto persino preparare un libro, cioè un fuoco che brucia ma non consuma, è la preghiera del cuore, proprio come movimento, no? Allora, questo movimento si rifà sì alla grande tradizione, ma in particolare alla tradizione che si era sviluppata attorno a quello che noi chiamiamo la filocalia. Non so se voi conoscete. Comunque, a quest'epoca una grande figura sarebbe Basilio di Poiana Merula, che introduce i fratelli che aveva nelle sue comunità, in questo modo. Ci sono solo due maniere per poter godere del regno: o l'osservare tutti i comandamenti o pentirsi. E diceva: siccome noi non riusciamo ad osservare tutti i comandamenti, la via sicura è solo questa, del pentirsi. Ma la cosa straordinaria, ed è questo che noi dovremmo rimparare a notare, è la spiegazione che dà del pentirsi. Non siamo disposti a pentirci ogni giorno e ogni momento del giorno per tutte le nostre mancanze, note e segrete, per un motivo solo: perché accusiamo i fratelli per i nostri peccati, li addebitiamo a loro, li mettiamo sulle loro spalle. Potessimo togliere da noi questo tipo di giustificazione, noi non potremmo che accusare noi stessi, quindi pentirci, domandare perdono e ritrovare la sensazione del regno. Cioè, la spiegazione è legata al fatto che l'uomo fa fatica ad accogliere i suoi peccati, ne dà sempre qualche spiegazione, diciamo, di giustificazione. Allora, mi sono arrabbiato, mi ha fatto arrabbiare, sono, non so, distratto, no? Ho tanti compiti da svolgere, non so, mi viene da pensare male, no? Perché, certo, basta guardare, guarda cosa fanno. Cioè, noi in fondo, no, siamo sempre nell'atteggiamento di attribuire la colpa a qualcuno o a qualcosa.
Al vescovo, ai superiori.
C'è dentro tutto, c'è mettete pure dentro tutto. Però, come vi dicevo stamattina, sembra che il terreno che fa, come dire, crescere questa giustificazione è che noi non siamo mai contenti di noi stessi, di come siamo. Cioè, in fondo, il terreno che non permette a noi veramente di pentirci è perché non siamo mai nella condizione di essere contenti di quel che siamo. Io non ho ancora trovato, ormai ho più di 70 anni, ho incontrato moltissime persone, cioè persone che siano contente del loro essere creatura così come sono, con la loro storia, da dove derivano, con la loro sensibilità. Mai. Noi abbiamo sempre una punta di non accoglienza di noi. Non ci accorgiamo che facendo così noi accusiamo Dio o che ha fatto le cose male o che ci ha fatti male. Accusiamo Dio che non interviene. E quando noi dovessimo ricevere i doni di Dio, non sono mai sufficienti, me ne ha dati due, ma ce ne volevano cinque, me ne ha dati cinque, ma ce ne volevano dieci. Cioè, non ne siamo mai contenti. Al fondo, questa disposizione deriva da un illanguidimento della fede. Noi non ci rendiamo conto di questo, perché a livello di sensibilità, noi, non so, se siamo nati in questo, non in questo secolo, siamo tutti nati nel secolo passato, ma non ci rendiamo conto che noi respiriamo il clima del tempo, no? E il clima del tempo non è più di fede, per quante eucaristie voi celebrate, per quante preghiere fate. Noi, non rendendoci conto di questo, crediamo di costruire poi la nostra devozione su questo terreno che non è più di fede. E non ci accorgiamo che è quel fondamento che manca. Allora, per coprire questa cosa che manca, noi mettiamo, non so, la devozione, l'entusiasmo, la volontà, il volontarismo, la volontà, e ci ritroviamo poi in questa fragilità di che quando le cose vanno male non è che le addebitiamo a noi, perché abbiamo usato tutta la nostra buona volontà, abbiamo usato tutto il nostro entusiasmo, l'attribuiamo agli altri. E questo è l'inganno che subiamo. Vi dico di più. Non ho mai trovato in nessuna spiegazione, diciamo, almeno fino all'epoca di San Francesco, quindi per 1200 anni, in tutti i testi che ho potuto leggere e meditare, no? Non ho mai trovato un'affermazione così potente come questa. È un commento che fa Massimo il Confessore alla preghiera del Padre Nostro. È un testo un po' difficile da leggere, ma ha delle intuizioni potentissime. Sue parole. La scrittura rivela con questo dovrebbe dire rimettere noi i nostri debiti come noi li rimettiamo, no? Rivela con questo che chi non ha perfettamente perdonato a chi cade, notate, non dice a chi vi ha offeso, a chi cade, cioè a chi manca, e non ha presentato a Dio un cuore privo di tristezza, l'offesa genera tristezza. Cioè prima genera la reazione, ma l'effetto è che a voi resta la tristezza. La tristezza non ha mai a che fare col mondo spirituale, non ha mai a che fare con Dio. Il dolore sì, ma la tristezza no. Allora, perdonate. E non ha presentato a Dio un cuore privo di tristezza, reso splendente dalla luce della riconciliazione con il prossimo, non otterrà la grazia dei beni per cui ha pregato. E per giusto giudizio sarà consegnato alla tentazione e al maligno. Con il suo peccato imparerà a purificarsi dalle colpe, eliminando le sue lagnanze contro gli altri. È detto, infatti, se voi non rimetterete agli uomini i loro peccati, neanche il Padre vostro celeste li rimetterà a voi. Così non soltanto riceveremo il perdono delle colpe commesse, ma oltre a ciò vinceremo la legge del peccato, perché non sarà più permesso che noi ne facciamo l'esperienza. La forza di questo pensiero è: per giusto giudizio di Dio noi cadiamo nel male. Vi rendete conto? Quel giusto giudizio ci sta qua, non va giù, ci strozza. Ma questa è la legge, è la dinamica della vita. Allora noi, piuttosto che ritornare alla vera ragione, noi copriamo tutto, copriamo con molte altre cose, ma tutte le cose non servono a porre il fondamento. Il fondamento è solo questo. Siamo indotti in tentazione, siamo provati dal male e al male fin tanto che non rimettiamo i debiti ai nostri debitori. Massimo il Confessore ci dice che l'uomo sarà messo per il giusto giudizio di Dio in balia della tentazione e del maligno al solo scopo di imparare a purificarsi dalle sue colpe, sopprimendo il suo atto di accusa agli altri. Se un uomo potesse togliere, ritirare, diciamo, no? Fino in fondo il suo dito puntato, ritirare ogni atto di accusa, non subirebbe alcuna tentazione al male. Tutte le nostre esposizioni al male sono soltanto in funzione del fatto che noi impariamo a non accusare nessuno. Quando avevo pensato questo, riflettendo, mi fermavo qui. Ma con questa riflessione sul pentimento sono andato avanti e a cogliere perché la dinamica è di questo tipo. Perché fin tanto che voi portate un atto di accusa contro qualcuno, contro qualcosa, voi non potete pentirvi fino in fondo. Perché noi possiamo pentirci non del peccato degli altri, ma del nostro. Quindi se noi non vediamo fino in fondo il nostro peccato, noi non possiamo pentirci. Ma se non possiamo pentirci, vuol dire che non siamo disposti ad accogliere l'amore misericordioso di Dio. Quindi il fondo di questa dinamica è che se tu accusi, tu vuol dire che non accetti il tuo peccato. Dai una scusa al tuo peccato e più scuse metti, meno tu sei sincero. Voi sapete che anche in una relazione amorosa, no? Non è che non si manca l'un con l'altro, ma guai a coprire la colpa. Se voi coprite, minate la relazione. Il fatto di ferirvi non mina la relazione, la rende turbolenta, ma non la mina. Ma se voi coprite, la mina, cioè la distrugge. Cioè non ci può più essere intimità. Questo avviene anche con Dio. A me sembra che questa cosa, se noi la potessimo accogliere, no, fino in fondo, noi avremmo davvero la possibilità di entrare nella camera segreta del nostro cuore, dove è presente il Signore. Non c'è nessun peccato che cancella la presenza del Signore nel nostro cuore. I peccati la rendono, diciamo, come se tu non senti più, come se tu non vedi più, come se tu non puoi più, diciamo, tra virgolette, in senso buono, sfruttare quella presenza. Tutto è sepolto, ma non è che tutto è scomparso, è solo sepolto. E questo seppellimento impedisce a voi di entrare in questa camera. Sì, cioè, se tu, come dire, come nascondi qualcosa, questo nascondere qualcosa va inteso come un impedimento a entrare in quella camera segreta, perché in quella camera segreta la presenza del Signore è sempre splendente. Se l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, non c'è peccato che tolga questo. Il problema però è che se tu sei menzognero, quindi non, come dire, ti giustifichi, diciamo così, tu non puoi più vedere splendere questa presenza. Non hai più la sensazione di questa presenza. E quindi resti solo. E di lì viene la tristezza. Invece il dolore, che è legato al fatto, no, che, come dire, la vita è faticosa, le sue fatiche, ha proprio le sue sofferenze, le sue ferite, no? Il dolore non vincola la relazione. Anzi, in un certo senso, no, il dolore scava la relazione. La tristezza invece la, non so come, non la scioglie, ma è come se la rende inutile. Non, cioè tu non puoi più starci dentro. Una frase, anche questa, veramente potente, no? Di un mistico orientale, sarebbe sempre quello che vi ho citato anche, mi pare, il primo o il secondo giorno, sulle beatitudini. che è attribuito, anche se non è suo, ma è attribuito, no, a Simeone, il nuovo teologo, quando dice beati i poveri in spirito. E sapete come intende? Beati quelli che non possiedono in sé nessun ragionamento di questo mondo. Ogni giustificazione è un ragionamento di questo mondo. Se noi togliessimo questo ragionamento, ogni tipo di ragionamento di questo genere, noi non tanto diventiamo poveri, ma sentiamo di essere il regno dei cieli. Cioè noi parteciperemmo di quella beatitudine. E un altro modo, è sempre dello stesso autore, no? Che spiega le beatitudini sempre in questa ottica radicale, ma servendosi della parabola del giudizio finale, no? Avevo fame, avevo dato da mangiare. Allora fa parlare il Signore rivolto all'anima così: ho avuto fame della tua conversione e del tuo pentimento, ma tu non mi hai dato da mangiare. Ho avuto sete della tua salvezza e tu non mi hai dato da bere. Ero nudo senza la pratica dei comandamenti, no? E tu non mi hai rivestito. Ero nella prigione angusta e oscura del tuo cuore e tu non ti sei degnato di venire a visitarmi. Quel famoso no, sempre, c'è sempre. Tu sapevi che ero ammalato per la tua negligenza e inazione, cioè pigrizia, no? E tu non mi hai assistito con i tuoi atti e con le tue opere buone. A me sembra un bel modo di intendere la relazione con Dio, tutta centrata su questo mistero del pentimento, cioè di non autogiustificarsi. Perché secondo me sotto sotto l'autogiustificazione è come se rivelasse la paura di Dio. E se ricordate, è la paura di Adamo quando Dio viene a passeggiare nel giardino e lui si nasconde, no? Ho avuto paura. Quello ho avuto paura è un retaggio che portiamo tutti. Vi ricordate il grande annuncio di Giovanni Paolo II? Non abbiate paura! No, era, no? E beh, se leggeste il Vangelo d'un fiato, senza conoscere niente, se no dopo. Ma se voi non conosceste niente e leggeste il Vangelo d'un fiato, una delle cose che vi resterebbero impresse è: non abbiate paura. Ma questa non abbiate paura è legato direttamente alla paura di Dio. E la paura di Dio è collegata a questo mistero perverso, diciamo, di autogiustificazione. Perché più io mi autogiustifico, più perdo la sensazione dell'amore misericordioso di Dio. Ma se io mi privo di questo, come potrò splendere? Come potrò, seguire i comandamenti di Dio? Certo, li posso seguire facendoli, diciamo, esternamente, cioè faccio la pratica, ma l'ispirazione del comandamento, quello che il comandamento vuol portare come segreto di vita a noi, non arriverà più. Non so se conoscete la famosa preghiera di Sant'Efrem della tradizione bizantina di Quaresima, quella che, allora, a memoria non la so, perché la cerco, dovrebbe essere... non lo trovo, comunque incomincia così. O Signore sovrano della mia vita, non darmi uno spirito di pigrizia, di dissipazione, di predominio e di loquacità. Dammi invece lo spirito di umiltà, di purità, di carità, non mi ricordo, e poi dice, sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello, perché tu sei benedetto nei secoli. Tutte le nostre preghiere, ripeto, da una certa epoca in poi, hanno come scopo quello di ottenere la carità, come se la carità fosse, non fosse, ma è la punta, diciamo, di la punta positiva di tutto quello che possiamo fare. Il guaio è che noi possiamo vivere la carità senza un buon fondamento, senza la verifica che questa carità venga veramente da Dio. Allora la verifica è data dall'umiltà. La carità, se non è umile, sconquassa. E l'umiltà è data da questo, di riconoscere che tu sei peccatore. E quindi non giudichi, non puoi giudicare il tuo fratello. Cioè è una specie di associazione, umiltà più carità. Potete dire un'umiltà caritatevole è una carità umile, più o meno. La dimensione per noi più concreta non è quella della carità, perché, come ripeto, la carità può confondersi col nostro entusiasmo, e nel nostro entusiasmo può entrare molto di noi e poco di Dio. Invece nell'umiltà, quando è vera, entra tutto di Dio e niente di noi. E la domanda vera non è quella della carità, ma che la carità sia autentica, cioè che la carità sia ben fondata, e non può che fondarsi sull'umiltà. Ma l'umiltà è, come dire, è percepita a livello proprio esperienziale come: ma tu sei peccatore, perché ti ergi sul tuo fratello? Perché dai un giudizio? Se sei peccatore, non è perché tu ti flagelli, ma è perché tu apri la porta all'amore perdonante di Dio. È quello che riempie. Allora, io ho sentito persone, adesso penso che lo potete anche sentire, che si allontanano, non so, dalla liturgia della Chiesa, no? dalla preghiera, perché sembra che uno degli accenti della liturgia è sempre quello di chiedere perdono, come dire, no? Mettere avanti i nostri peccati. E oggi c'è una specie di idiosincrasia con questo, perché tutti parlano di realizzazione di sé, no? Tra l'altro nessuno conosce il sé e si parla di realizzazione di sé. Cosa vogliono realizzare non lo so. Comunque c'è un, a livello così di clima, per esempio una tradizione, non so, quelle cose che girano come tipo, non so, l'esperienza della meditazione trascendentale o comunque esperienze simili, sembra che non abbiano questo presente, no? Questo del peccato, che non è vero, è soltanto quello che si fa passare che è così, ma non è autentico. Allora, quello che dobbiamo imparare noi è che è vero che questa insistenza sul peccato, sul chiedere perdono, di per sé oggi è respingente, ma perché noi non facciamo sentire la punta di questa esperienza. La punta di questa esperienza è di godere l'amore. E non si può godere l'amore se tu sei pieno di te. Ti illudi di vivere un amore, ma vivi un raffinato egoismo, punto, basta. Allora, per essere sicuri che questa pienezza viene da Dio e che quindi dà abbondanza di vita, deve essere collegata a questo pentimento. E siccome il pentimento non è mai compiuto, allora deve essere continuo. Ma questo continuo è sempre per godere in maniera più abbondante, più autentica, più estesa, l'amore perdonante di Dio. Fino, e questa sarebbe la cosa straordinariamente bella dell'esperienza cristiana, che però dall'esterno non si riesce a cogliere, fino a percepire l'umanità di tutti come una cosa unica con la tua. Ma se noi non diamo più la sensazione di questo, è difficile che oggi, per esempio per le persone, non so, o più intelligenti o più vivaci, che possano, come dire, come respirare l'esperienza cristiana come il tesoro del cuore. È difficile. E forse in parte è anche colpa nostra, no? Perché la potenza dell'esperienza cristiana si fonda qui. Perché qui c'è tutto il mistero dell'abbassamento del figlio di Dio che si fa uomo, no? Ma non perché si deve fustigare lui, perché deve andare in croce, perché deve soffrire. Perché la grandezza dell'amore è tale che deve inglobare tutta la realtà della vita. Dolore compreso, ingiustizia compreso, peccato compreso. Allora, questo è l'annuncio che viene da Dio e noi possiamo estenderlo a tutto il mondo, senza paura. Ma se questa esperienza non è vera, noi mettiamo solo un bel vestito addosso, quando piove troppo il vestito si rovina. Comunque, e domani vorrei far vedere questo quando si realizza a livello del nostro cuore nella camera segreta, che sarebbe poi tutto il mistero della preghiera. Senza pentimento non si può pregare. Basta.